Saluti a tutti amici. Ci avviamo verso la conclusione di questo bel racconto di un pellegrino. A Venezia, in quel periodo, si esercitava nel dare gli esercizi e in alcune altre conversazioni spirituali. Le persone più in vista a cui li diede furono il maestro Pietro Contarini, il maestro Gaspare De Doctis e uno spagnolo di nome Rocas. Vi era pure un altro spagnolo chiamato il baccelliere Onsés, che frequentava molto il pellegrino e anche il vescovo di Chieti. Questi, quantunque avesse un certo desiderio di fare gli esercizi, tuttavia non lo metteva in pratica. Finalmente decise di ritirarsi a farli. Dopo che li ebbe fatti per 3 o 4 giorni, si aprì al pellegrino dicendogli che in base alle cose dettegli da un tale, aveva paura che durante gli esercizi gli insegnasse qualche dottrina perniciosa. Per questo motivo diceva di aver portato dei libri da consultare, casomai lo avesse voluto ingannare. Questi si giovò moltissimo degli esercizi e alla fine decise di fare la vita del pellegrino. Morì anche per primo. A Venezia patì un'altra persecuzione dovuta al fatto che molti dicevano che era stato bruciato in effigie in Spagna e a Parigi. La cosa andò così avanti che si passò al processo e fu data sentenza favorevole per il pellegrino. I 9 compagni giunsero a Venezia al principio del 1537. Li si divisero per servire in diversi ospedali. Dopo 2 o 3 mesi se ne andarono tutti a Roma e a ricevervi la benedizione prima di imbarcarsi per Gerusalemme. Il pellegrino non vi andò a causa del dottor Ortiz e anche del nuovo cardinale di Chieti. I compagni giunsero da Roma con una polizza di 200 o 300 scudi ricevuti in elemosina per andare a Gerusalemme. Essi non li vollero accettare se non in polizza. Non potendo poi andare a Gerusalemme, li restituirono a quelli che gliele avevano dati. I compagni ritornarono a Venezia allo stesso modo con cui erano andati a Roma, cioè a piedi e mendicando, ma divisi in 3 gruppi e sempre tali che risultassero di diverse nazionalità. A Venezia, quelli che non erano ordinati furono consacrati sacerdoti con il permesso del nunzio di allora a Venezia, il futuro cardinale Verallo. Si ordinarono tutti ad titulum paupertatis, facendo tutti i voti di castità e di povertà. Quell'anno non salparono navi per l'Oriente perché i veneziani avevano rotto con i turchi. Ed essi, vedendo che si protraeva l'attesa dell'imbarco, si sparsero per il veneziano con l'intento di far passare l'anno che avevano preventivato. Qualora poi fosse trascorso senza possibilità di imbarcarsi, sarebbero andati a Roma. Al pellegrino toccò di andare con Favre e la Inez a Vicenza. Vi trovarono una casa alla periferia, senza né porte né finestre. Lì dormivano sopra un poco di paglia che vi avevano trasportato. Due di loro andavano sempre a elemosinare in città, 2 volte al giorno, e portavano tanto poco da non riuscire quasi a sostenersi. Di solito mangiavano un poco di pancotto quando ne ricevevano e lo mettevano a cuocere chi restava a casa. In tal modo trascorsero 40 giorni attendendo unicamente alla preghiera. Passati i 40 giorni, venne maestro Giovanni Codurio e in quattro decisero di cominciare a predicare. Andarono tutti e quattro in piazze differenti e lo stesso giorno, alla stessa ora, cominciarono la loro predica, avendo prima gridato forte e richiamando l'attenzione della gente con la berretta. Con queste prediche si scosse molto la città e parecchie persone si mossero a devozione ed essi ebbero il necessario per vivere con più abbondanza. Quando era a Vicenza, ebbe molte visioni spirituali e molte consolazioni quasi continuamente, al contrario di quando si trovava a Parigi. A Venezia, specialmente quando cominciò a prepararsi a ricevere il sacerdozio, come pure quando si accingeva a dire la messa, durante tutte quelle peregrinazioni ebbe grandi favori soprannaturali, come quelli che soleva avere quando era a Manresa. Anche quando era a Vicenza, seppe che uno dei compagni che stava a Bassano era malato e si trovava in punto di morte, mentre anche lui era infermo con la febbre. Con tutto ciò si mise in viaggio. Camminava così svelto che Favre, suo compagno, non gli poteva tenere dietro. In quel viaggio ebbe da Dio la certezza, come poi disse a Favre, che il compagno non sarebbe morto di quella malattia. Arrivati a Bassano, l'ammalato si consolò molto e guarì presto. Quindi tornarono tutti a Vicenza e vi restarono tutti e 10 per un certo periodo. Alcuni andavano a cercare l'elemosina per i paesi intorno a Vicenza. Trascorsero l'anno, poiché non trovarono come imbarcarsi, decisero di andare a Roma. Vi andò anche il pellegrino perché quei due, dei quali aveva dubitato, quando i compagni erano andati la volta precedente, si erano mostrati molto benevoli. Partirono per Roma divisi in 3 o 4 gruppi, il pellegrino con Favre e Lainez. In questo viaggio fu molto visitato da Dio in maniera straordinaria. Aveva deciso che una volta sacerdote sarebbe restato un anno senza dir messa, preparandosi e pregando la Madonna perché lo volesse mettere col suo figlio. E mentre si trovava un giorno, alcune miglia prima di arrivare a Roma, a pregare in una chiesa, sentì tale cambiamento nell'anima sua e vide con tanta chiarezza che Dio Padre lo metteva con Cristo suo figlio, che non avrebbe mai potuto dubitare di questo fatto, che cioè Dio Padre lo metteva col suo figlio. Avvicinandosi a Roma, disse poi ai compagni che vedeva le finestre chiuse, volendo intendere che lì avrebbero dovuto patire molte contrarietà. Aggiunse pure: bisogna che stiamo molto attenti, evitiamo di conversare con le donne a meno che non siano molto in vista. A proposito di questo, a Roma, in seguito, Maestro Francesco confessava una donna e qualche volta la visitava per praticare le cose spirituali. Dopo un po', questa fu trovata incinta. Ma il Signore volle che si scoprisse colui che aveva fatto il male. Lo stesso accadde a Maestro Codurio con una sua figlia spirituale che fu sorpresa con un uomo. Il pellegrino da Roma andò a Monte Cassino per dare gli esercizi al dottor Ortiz e vi restò 40 giorni, durante i quali una volta vide il baccelliere Osès che entrava in paradiso, per la qual cosa ebbe molte lacrime e grande consolazione spirituale. Vide ciò con tanta chiarezza che se dicesse il contrario gli sembrerebbe di dire una bugia. Da Monte Cassino portò con sé Francesco d'Estrada. Tornato a Roma, si esercitava ad aiutare le anime. Stavano ancora alla vigna ed egli dava esercizi spirituali a diverse persone contemporaneamente, e di queste uno abitava a Santa Maria Maggiore e un altro al Ponte Sisto. Cominciarono poi le persecuzioni e cominciò Michele a dare fastidio e a dir male del pellegrino. Questi lo fece chiamare alla presenza del governatore, mostrando prima al governatore una lettera di Michele nella quale egli lodava molto il pellegrino. Il governatore esaminò Michele e la conclusione fu di bandirlo da Roma. Dopo cominciarono a perseguitarlo Mudarra e Barreda. Essi asserivano che il pellegrino e i suoi compagni erano dovuti fuggire dalla Spagna, da Parigi e da Venezia. Finalmente, alla presenza del governatore e delegato di quel tempo a Roma, ambedue confessarono che non avevano niente di male da dire riguardo alla loro condotta e alla loro dottrina. Il legato comandò che si mettesse a tacere tutta questa causa, ma il pellegrino non accettò, affermando che voleva la sentenza finale. Questo non piacque al legato e neppure al governatore e a quelli che prima avevano aiutato il pellegrino. Alla fine, dopo alcuni mesi, venne il Papa a Roma. Il pellegrino gli andò a parlare a Frascati e gli presentò alcune ragioni. Il Papa si convinse e comandò che si emettesse la sentenza, che fu favorevole. Con l'aiuto del pellegrino si fecero a Roma alcune istituzioni pie, tra cui i catecumeni, Santa Maria, gli orfanelli, eccetera. Le altre cose le potrà raccontare il maestro Nadal, poi vi spiegherò chi è il maestro Nadal. Io, dopo aver narrato queste cose, il 20 di ottobre chiesi al pellegrino degli esercizi e delle costituzioni perché volevo sapere in che modo li avesse composti. Egli mi disse che gli esercizi non li aveva fatti tutti in una volta, ma che osservava alcune cose nella sua anima e trovandole utili, gli sembrava che potessero servire anche ad altri, perciò le metteva per iscritto, come ad esempio l'esaminare la propria coscienza con l'aiuto di quelle linee. In particolare mi disse che le lezioni le aveva ricavate da quella diversità di spiriti e di pensieri che egli aveva quando si trovava a Loyola, ancora con la gamba malata. Quanto alle costituzioni, mi disse che me ne avrebbe parlato la sera. Quello stesso giorno, prima di cenare, mi chiamò. Aveva l'aspetto di una persona che stesse più raccolta del solito, quindi mi fece come una dichiarazione, il cui senso era quello di sottolineare l'intenzione e la semplicità con le quali aveva raccontato queste cose, precisando che era ben certo di non aver raccontato niente di più. Aggiunse che aveva molto offeso Dio dopo che lo aveva cominciato a servire, ma che non aveva mai acconsentito a peccato mortale, anzi, che aveva progredito in devozione, cioè nella facilità di trovare Dio, al presente più che in tutta la sua vita, di modo che ogni volta, ogni ora che voleva trovare Dio, lo trovava. Aveva molte visioni, anche adesso, soprattutto quelle di cui si è parlato sopra, in cui vede Cristo come un sole. Ciò gli accadeva spesso quando parlava di cose di importanza per cui con quello si sentiva confermato. Anche quando diceva messa aveva molte visioni, come pure quando componeva le costituzioni le aveva molto spesso. Ora lo poteva dire più facilmente perché ogni giorno scriveva ciò che gli passava nell'anima. In relazione a ciò mi mostrò un fascio assai grande di scritti e me ne lesse una buona parte. Il più riguardava visioni che egli aveva a conferma di qualcuna delle costituzioni. Talvolta vedeva Dio Padre, altre ancora la Madonna che intercedeva o anche confermava. In modo particolare mi parlò delle decisioni sulle quali stette 40 giorni, dicendo quotidianamente la messa e ogni giorno con molte lacrime. Si trattava della chiesa, cioè se cioè avrebbe potuto avere qualche entrata e se la compagnia se ne poteva avvantaggiare. Il metodo che seguiva quando componeva le costituzioni consisteva nel dire ogni giorno la messa presentando a Dio il punto che stava trattando e faceva orazione su quello. E la preghiera e la messa erano sempre con lacrime. Io desideravo vedere quelle carte di tutte le costituzioni e lo pregai che me le lasciasse per un poco. egli non volle. Punto. Cari amici, finisce qui la lettura del racconto di un pellegrino. Dedicheremo ancora due file audio per descrivere in qualche modo la genesi di questo racconto e per qualche approfondimento che mi sembra doveroso. Grazie, buona lettura e buona riflessione. E mi raccomando, sempre insieme a Ignazio, il nostro generale. Ciao a tutti.